Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a tutti voi, cari amici e amiche di Radio Maria, che vi state sintonizzando ora, o siete già, spero, in ascolto di questa stupenda radio che ci porta a pregare, ci porta ad ascoltare la parola. Io ho iniziato con voi la puntata precedente, che era il quarto sabato del mese di settembre, un cammino di speranza nel Vangelo di Matteo. Un cammino di speranza, e dunque ne abbiamo tutti bisogno, penso a chi mi ascolta dal carcere. Sono molte le persone che ci ascoltano proprio dal carcere, poi mi giungono lettere con domande, richieste di preghiera che affido anche a tutti voi. Ci sono persone che ci ascoltano mentre guidano, camionisti o gente che appunto per lavoro è sulla strada a quest'ora. Ci sono persone che ci ascoltano dal letto di un ospedale o magari inferme ma a casa. Io vorrei raggiungere tutte e ciascuna con una carezza, con un ricordo speciale, e dedicare proprio a ciascuno di voi questo cammino di speranza nel Vangelo di Matteo. Vi propongo una lettura continua del Vangelo secondo Matteo, che ci farà da guida nel prossimo anno liturgico che comincia con l'Avvento. E lettura continua significa che di puntata in puntata noi portiamo avanti la narrazione di Matteo. La volta scorsa, appunto nella puntata di settembre, abbiamo iniziato con la genealogia, perché l'Evangelo secondo Matteo ci presenta in prima pagina l'albero genealogico, il libro della genesi di Gesù, la sua genealogia. Questa sera noi continuiamo e vorrei dare questo titolo alla puntata di questa sera: sulle orme della Santa Famiglia nel Vangelo di Matteo, appunto. Perché dopo la genealogia entra subito in primo piano la figura di Giuseppe, e io allora articolerei in questo modo il nostro discorso di percorso sulle orme della Santa Famiglia. Matteo ci presenta, primo, una famiglia ben radicata nella storia. Che significa? Significa quello che abbiamo visto la scorsa puntata con la genealogia. La genealogia viene a dirci che è proprio la storia ad essere in primo piano nella prospettiva di Matteo. Il Dio che si rivela non si impone agli uomini come una cosa, ma piuttosto come una presenza spirituale che attraversa, accompagna, illumina il tempo. Perciò Matteo prende le mosse dal fatto che attraverso la genealogia, cioè attraverso la generazione della vita, il figlio di Dio entra nella storia e la vicenda del Messia fiorisce da un tronco, un albero genealogico non del tutto santo, diversamente da come il credente, magari quel credente puritano, attenderebbe. No, il figlio di Dio che entra nel mondo proviene da una storia fatta di luci e di ombre, di grandezza e di fragilità. Una storia che gli sbagli umani, i peccati stessi, non fanno deragliare il progetto del Signore. E abbiamo visto come nel fluire della vita c'è una presenza rilevante delle donne. Solo Matteo parla di donne nell'albero genealogico di Gesù, non così Luca. e menziona Matteo quattro donne. Ne abbiamo parlato la volta precedente, Tamar, Rahab, Ruth, la moglie di Uria che diventa poi la moglie di Davide dalla quale nasce Salomone. Ecco allora, una famiglia ben radicata nella storia, come attesta la genealogia che apre il Vangelo secondo Matteo. Secondo, una famiglia che si apre ad accogliere il progetto di Dio. Ed è proprio questo che vedremo nella puntata di questa sera. Terzo, continuando il nostro percorso, ma già questa sera, una famiglia che sperimenta subito la prova, la persecuzione, che è costretta a emigrare per mettere in salvo la vita. Giuseppe che deve alzarsi nel cuore della notte e fuggire in Egitto per mettere in salvo la sua sposa Maria e il bambino Gesù. Quattro, una famiglia appunto guidata da Giuseppe, che si fida pienamente del Signore, anche nel buio più oscuro della notte. Ed è proprio, parlando di Santa Famiglia di Nazareth, la Santa Famiglia così come ce la presenta il Vangelo secondo Matteo, allora è proprio dalla figura di Giuseppe che voglio partire. Perché? Perché il nostro evangelista, Matteo, mette Giuseppe in grande rilievo. Nell'album delle origini di Gesù si impone per frequenza e rilevanza la figura di Giuseppe, un uomo giusto, così lo chiama l'evangelista, che sperimenta tutto il buio e l'angoscia della notte e non di meno sa sognare, è un sognatore lo sposo di Maria, è un sognatore San Giuseppe, e proprio attraverso il sogno prepara il nuovo giorno del Messia, il sogno della notte prepara il giorno del Messia. Qui abbiamo una cosa interessante da notare. San Luca, l'Evangelo che la liturgia ci propone in quest'anno liturgico, che però sta per finire, perché con l'Avvento cominceremo a leggere il Vangelo di Matteo, ma San Luca mette in primo piano la figura di Maria nei primi due capitoli. Noi diciamo Angelus Domini Nuntiavit Mariae sulla base del racconto di Luca che presenta l'annunciazione dell'angelo a Maria. Non così fa Matteo. Matteo manda l'angelo da Giuseppe e per tre volte, questo ce lo dimentichiamo spesso, perché l'angelo del Signore apparve a Maria l'annunciazione una volta a Nazareth, mentre l'angelo da San Giuseppe, secondo il Vangelo di Matteo, va ben tre volte e sempre di notte. Allora è su questo che voglio fermarmi anzitutto, perché Matteo dà grande rilievo alla figura di Giuseppe. E nel corso dei primi capitoli ben sette volte lo menziona. Allora, già questo numero è simbolico, è un simbolo di pienezza il sette. Sette giorni della creazione stanno a indicare sette tappe, cioè un tempo pieno. Il candelabro a sette braccia, il sette nella Bibbia, indice di pienezza, e Giuseppe è menzionato, nominato sette volte nel Vangelo di Matteo. Quindi già questa indicazione numerica, simbolo di pienezza, dice il grande rilievo che il nostro evangelista dedica a quest'uomo di fede, capace di ascolto. Mi pare che nel Vangelo di Matteo l'obbedienza di Giuseppe richiama proprio quella di Abramo, l'uomo della fede. È fede che porta a compimento la parola annunciata dai profeti. Non a caso i tre racconti, le tre annunciazioni a Giuseppe, questi tre racconti che vedono protagonista Giuseppe, si concludono tutti con una citazione di compimento. Cosa significa? Significa che l'Evangelista Matteo cita un testo biblico e lo dichiara compiuto, ovvero pienamente attuato in Gesù. Questo avvenne affinché si compisse ciò che era stato scritto per bocca del profeta Isaia. Dunque, anzitutto c'è una somiglianza di fondo tra Giuseppe e Abramo, il padre dei credenti, il padre della fede. Ma c'è anche un altro accostamento, c'è un legame tra Giuseppe, sposo di Maria, e Giuseppe, il figlio del patriarca Giacobbe, il sognatore. Ve lo ricordate, il Giuseppe biblico, il Giuseppe venduto dai suoi fratelli, che va in Egitto, è venduto, portato in Egitto dai Madianiti. Guardate chi era quel Giuseppe biblico, era il figlio di Rachele, la donna del cuore di Giacobbe, ed era un sognatore. I suoi fratelli si ingelosiscono proprio perché il suo padre ha una predilezione per lui, ma poi perché lui era un sognatore e vedeva i covoni dei suoi fratelli inchinarsi presso il suo covone, e quelli dicono: ma che ti sei montato la testa, chi credi di essere? Bene, il sognatore Giuseppe, venduto dai suoi fratelli, continuerà a fare sogni anche in Egitto e interpreterà i sogni del faraone, e avrà un grande successo in terra d'Egitto proprio perché come sognatore e interprete di sogni si afferma, diventa viceré d'Egitto. Ora, anche lo sposo di Maria, il nostro San Giuseppe, è un sognatore, l'angelo gli appare sempre in sogno, e anche il nostro San Giuseppe andrà in Egitto e dall'Egitto farà ritorno. Dunque, vedete, ci sono legami da un lato con Abramo, dall'altro con il biblico Giuseppe, figlio di Giacobbe. Ma guardate anche qui che coincidenza. Anche il padre di San Giuseppe si chiama Giacobbe. Nella genealogia viene detto espressamente, e vi leggo il testo che è corrisponde al capitolo primo di Matteo, versetto 16. Si legge così: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Dunque il padre di San Giuseppe si chiama Giacobbe, esattamente come il patriarca Giacobbe aveva generato il biblico Giuseppe, così anche questo Giacobbe genera Giuseppe, lo sposo di Maria. Ecco, questo per indicare i fili di collegamento con la storia del Primo Testamento, l'Antico, noi lo chiamiamo Antico Testamento, in realtà il Primo Testamento è l'unico per gli ebrei, no? Per noi c'è anche il Nuovo Testamento. E come il patriarca Giacobbe e il suo figlio Giuseppe segnano gli inizi di Israele e della sua storia come popolo in Egitto, così il Giuseppe del Nuovo Testamento, figlio anch'esso di Giacobbe, suggerisce un nuovo sorprendente inizio della storia del popolo di Dio. È il figlio di Giacobbe, è lo sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù, chiamato Cristo. Dunque, vedete come ha introdotto Giuseppe, da un lato come figlio di Giacobbe, dall'altro come sposo di Maria. La prima relazione dice l'identità ricevuta. Giuseppe è figlio di, è anche lui il generato, è il frutto di suo padre. Ciascuno di noi si riceve anzitutto, non mica ci siamo fatti da soli. Siamo il frutto dell'amore di qualcuno, siamo figlio di mia mamma, figlia di mio papà. Ecco, in questa genealogia è ricordato il padre, Giuseppe, sposo di Maria e anzitutto figlio di Giacobbe. Ma poi c'è una identità, per così dire, costruita. Perché? Perché Giuseppe cresce e diventa cosa? Quello che lui stesso decide di essere, cosa? Anzitutto lo sposo di Maria. Quindi figlio di Giacobbe, sposo di Maria. Se la prima relazione descrive l'identità ricevuta, la seconda descrive l'identità acquisita, frutto di libertà. In base alla propria scelta e decisione, Giuseppe è lo sposo, l'uomo di Maria. E quindi un forte legame affettivo e giuridico anche determina, proprio anche sotto il profilo sociale, giuridico, la sua relazione, tutta la sua vita. È lo sposo di Maria e diventerà il padre di Gesù. È lui che darà il nome al figlio di Maria. Secondo l'evangelista Luca è Maria stessa che dà il nome al bambino, ma non così secondo l'evangelista Matteo. È Giuseppe, e dando il nome al figlio di Maria, lui lo introduce in quell'albero genealogico che porta al re Davide e che porta ad Abramo, padre della fede. Allora è un modo per dirci che proprio attraverso questo giusto Giuseppe, Gesù, grazie a Giuseppe, Gesù può chiamarsi figlio di Davide e figlio di Abramo, titoli che mettono in risalto da un lato la natura umana di Gesù, ma sintetizzano anche la nostra fede in lui quale figlio di Dio, perché non è Giuseppe a dare il seme a Maria, ma lo Spirito Santo. Non è Giuseppe che genera. Giuseppe è generato da Giacobbe. Giuseppe è lo sposo di Maria. Ma il figlio nato da Maria è frutto dello Spirito. Ci fermiamo qui per un breve stacco musicale. Ma sentite la canzone, questa fumata bianca che ci ricorda che oggi è la festa di San Giovanni Paolo II, dunque la fumata bianca evoca proprio questo momento emozionante in piazza San Pietro quando è stato annunciato il nome e il Papa polacco. Allora sono contenta anche perché noi stiamo parlando della Santa Famiglia nel Vangelo di Matteo e Papa Giovanni Paolo II ha dedicato grande attenzione alla famiglia, pensiamo alla Familiaris Consortio che porta proprio la sua firma, e quindi grazie Papa Giovanni Paolo II del tuo amore alla famiglia e grazie perché ci siamo tutti molto molto legati con affetto, ammirazione, siamo tutti i tuoi fans. Allora, adesso noi andiamo avanti con la seconda parte della nostra puntata. Abbiamo visto la rilevanza della figura di Giuseppe e ora vorrei continuare con l'origine umano-divina di Gesù. Leggiamo anzitutto il testo che è preso dal capitolo primo di Matteo, i versi 18. 25. È il testo che segue la genealogia di cui abbiamo appunto parlato. Questa è l'origine di Gesù Cristo. Sua madre Maria, promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva accusarla pubblicamente, decise di ripudiarla in segreto. Mentre però rifletteva sul da farsi, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Il bambino generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutti tutto è accaduto perché si compisse, ecco citazione di compimento, ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiameranno Emanuele, che significa Dio con noi. Fine della citazione del profeta Isaia. Matteo continua: quando Giuseppe si svegliò, fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Essa, pur essendo vergine, partorì un figlio ed egli lo chiamò Gesù. La traduzione che vi ho letto è fatta da Rosalba Manes, biblista che ha collaborato ai Vangeli tradotti e commentati da 4 bibliste. Suo è il commento proprio al Vangelo di Matteo. Ora, da questo ultimo versetto abbiamo compreso che Maria inaugura un'umanità nuova, dove proprio la donna appare come una protagonista attiva della storia. Se il primo a generare nell'albero genealogico riportato da Matteo è Abramo, padre di tutti i credenti, padre di tutti i popoli, è la generazione, l'ultima generante è Maria, perché la genealogia finisce appunto così: lo sposo Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è stato generato Gesù, chiamato Cristo. Allora, in questa pericope, in questo brano che abbiamo appena ascoltato, appare per la prima volta la citazione di compimento. È un tema assai caro a Matteo, e ciascuno dei racconti dell'infanzia presenta una citazione, e questo per mostrare che la nascita di Gesù è strettamente connessa alla storia di Israele, alla storia raccontata nelle scritture ebraiche, per cui si viene a dire: beh, Gesù è stato annunciato dai profeti e Gesù è proprio il compimento di ciò che i profeti avevano annunciato. Quello che accade alla Santa Famiglia, che apparentemente potrebbe essere appunto un evento drammatico della storia, come la fuga in Egitto, ma per Matteo questo accade perché si compisse la scrittura. Il ritorno dall'Egitto potrebbe essere un normale rientro alla morte del persecutore, ma Matteo vi legge il compimento della scrittura. Dunque questo è un tema caro al nostro evangelista. Le citazioni di compimento attestano appunto che la vicenda di Gesù, della Santa Famiglia, è ritmata dal progetto di Dio, dal compiersi delle scritture. Il primo quadro dove emerge la figura di Giuseppe è che si dice che questi Giuseppe e Maria avevano già celebrato il loro fidanzamento, perché questa è l'origine di Gesù. Sua madre, Maria, promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Dunque, che significa? Significa che Giuseppe e Maria avevano già celebrato il loro fidanzamento, in ebraico si dice erusin, e erano in attesa delle nozze, kiddushin. Per il diritto matrimoniale ebraico, solo un atto di divorzio poteva sciogliere il contratto matrimoniale e il legame. Ora, l'improvvisa e sorprendente maternità di Maria compare come un fulmine a ciel sereno, spotendo l'animo di Giuseppe. Non si parla che Giuseppe abbia un sospetto circa la sua promessa sposa, si parla di che cosa? Che questo sospetto rivela un profondo rispetto e il suo desiderio di custodirla dalle critiche. Egli vaglia tutte le possibilità di cui dispone per adottare poi la soluzione migliore. Qui ci incontriamo con una legge che troviamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 22, i versi 20-21, una legge che stabiliva che una fidanzata che non fosse vergine doveva essere cacciata dalla casa del padre e lapidata dalla gente della sua città. Questa prescrizione in seguito fu attenuata con la possibilità di rompere il fidanzamento. Al tempo di Gesù non veniva praticata, non veniva lapidata una ragazza che fosse stata trovata non più vergine, però la legge nel Deuteronomio è ancora scritta e diciamo che questa prescrizione in seguito fu attenuata con la possibilità di rompere il fidanzamento mediante una lettera, ed è proprio a questa soluzione che pensa Giuseppe. Però Giuseppe, da uomo giusto che sa cogliere lo spirito della legge e che ha grande stima della donna che ama, si muove con discrezione. L'avverbio che in greco descrive il suo comportamento dice proprio discrezione massima. E in che si esprime questa descrizione? Che Giuseppe non vuole una denuncia legale, non scrive una lettera giuridica legale, perché non vuole esporre la sua donna Maria, della quale ha una grande stima, a un processo, non vuole esporla all'infamia. Ma tra i suoi pensieri ecco che si fa strada il pensiero di Dio. E il pensiero di Dio Giuseppe lo conosce attraverso il sogno. Qui è un elemento interessante, perché il sogno anche nell'Antico Testamento è una delle vie attraverso le quali Dio si rivela. È un canale privilegiato nell'antico Israele per la rivelazione del mistero. Dio comunica a Giuseppe, lo sposo di Maria, la sua volontà nel sogno, come aveva fatto appunto a un altro Giuseppe, il Giuseppe biblico, il figlio del patriarca Giacobbe, il sognatore, che Dio rende strumento della sua provvidenza per i suoi stessi fratelli, preparando una strada di salvezza in Egitto. Ecco, mentre Giuseppe si dibatte con i suoi pensieri alla ricerca di una soluzione, Dio viene in aiuto. Gli invia la sua parola mediante un angelo durante il sogno. E il sogno, in fondo, che cosa è nella nostra esperienza? È l'esperienza umana in cui noi, potremmo dire, abbassiamo le difese. Nella notte si abbassano le difese e così diventiamo più sensibili alla vita. La notte sogniamo e i sogni alle volte sono molto belli e abbassando queste difese diventiamo anche più sensibili a certe realtà, magari quello che abbiamo così pensato, sofferto durante la giornata ci appare più colorito nel sonno. Bene, nel sogno a Giuseppe appare un angelo e Giuseppe dall'angelo è invitato ad accogliere Maria e col il bambino che porta in grembo. E quindi è come dire, l'angelo dà il via libera alla celebrazione delle nozze che vengono benedette da Dio stesso, perché Dio è l'artefice della fecondità di Maria, la sposa di Giuseppe. E così Giuseppe è invitato ad assumere la paternità legale nei confronti del bambino che Maria porta in grembo. L'assegnazione del nome, lo chiamerai Gesù, cioè Salvatore, è fatto da Giuseppe, è un atto della potestà patria, quindi dare la paternità legale a Gesù da parte di Giuseppe equivale a garantirgli lo statuto di discendente di Davide. E così Giuseppe partecipa della paternità stessa di Dio. Dio partecipa a Giuseppe la propria paternità, perché padre del bambino che Maria porta in grembo è Dio stesso. Ma dal momento che l'angelo dice a Giuseppe: tu lo chiamerai Gesù, che significa Salvatore, perché si compirà attraverso di lui la promessa fatta da Isaia: lo chiameranno, la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio che sarà chiamato Emmanuel, Dio con noi, e tu Giuseppe lo chiamerai Gesù, che significa Salvatore. Ecco, vedete, qui c'è il progetto di Dio su Giuseppe. E la salvezza che Gesù porta è qualificata dal punto di vista spirituale, si tratta di una salvezza dai peccati. È molto sottolineato questo. Il bambino generato da Maria viene dallo Spirito Santo, partorirà un figlio e tu Giuseppe lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quindi ecco qui, io intitolerei anche Giuseppe, i sogni e l'ascolto obbediente. Nell'album delle origini di Gesù si impone appunto questo Giuseppe, che è un sognatore e che è un uomo giusto, che porta a compimento la parola del Signore, entrando lui stesso come Abramo in ascolto, in pienezza di fede, come Abramo è l'uomo dell'obbedienza. Cosa fa Giuseppe? Come reagisce Giuseppe all'annuncio dell'angelo? Reagisce in silenzio, parla con i fatti. Esattamente come Abramo, l'uomo dell'ascolto e dell'obbedienza, così il nostro Giuseppe, nessuna parola. E questo accadrà non solo alla prima apparizione dell'angelo nel racconto che abbiamo appena ascoltato, ma anche nella seconda apparizione, nella terza apparizione, sempre durante il sogno. Nessuna domanda. I dubbi che affliggevano Giuseppe, cosa devo fare, ripudiarla, rimandarla in segreto? Ecco, vengono a questo punto affidati nelle mani di chi è più grande, di chi dirige la storia. Giuseppe si fida totalmente di Dio, è davvero simile ad Abramo, uomo dell'obbedienza. Abramo, uomo dell'obbedienza, si mette in cammino sulla base della parola di Dio: esci dalla tua terra e va. Abramo crede, si mette in cammino. Ebbene, anche per Giuseppe è così. La parola di Dio mette in cammino la storia di Giuseppe, di Maria, ed è una storia che si dispiega tutta in salita. Giuseppe, potremmo dire, è un uomo che va oltre. Oltre l'interpretazione giuridica, anzitutto, non si ferma la legge, non si ferma ciò che prescrive la legge, ma Giuseppe la supera la legge, la supera con una giustizia più grande. Io direi che in qualche modo Gesù poi imparerà proprio da suo padre Giuseppe, quando dirà: se la vostra giustizia non sarà più grande di quella degli scribi e dei farisei. Ecco, dove l'ha imparata Gesù questa giustizia? In seno alla sua famiglia, perché San Giuseppe è proprio un uomo che è andato oltre la legge, che non ha ripudiato Maria, come la legge prescriveva, ma è andato oltre la legge. E Giuseppe, davvero discendente di Abramo, va oltre la prescrizione giuridica, prima ancora che l'angelo gli appaia, facendo credito al suo amore per Maria, e poi va ancora oltre, fidandosi della parola di Dio. L'angelo gli dice: non temere di prendere con te Maria. E Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Ecco, vedete, è proprio un uomo di obbedienza. Non dice una parola, ma fa. Non pone domande, obbedisce. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo. È un cammino guidato dall'obbedienza, guidato dalla parola di Dio che gli parla nella notte, nel profondo della coscienza attraversata dal dubbio, ma tesa a compiere il volere del Signore. E così dentro questa obbedienza Giuseppe sperimenta la presenza di chi? Dell'Emmanuel, del Dio con noi. Facciamo un altro stacco musicale.
Ora dove sei? Lassù nei cieli.
Oh, ringrazio molto per questo bellissimo brano su San Giuseppe, che ha fatto gustare, no, questa figura che Matteo, l'Evangelista Matteo, mette così in rilievo. Stiamo facendo una lettura continua del Vangelo di Matteo, siamo solo all'inizio, abbiamo fatto il primo capitolo, e dicevo, in quest'anno faremo un percorso biblico attraverso il Vangelo di Matteo, un cammino di speranza nel Vangelo di Matteo. Abbiamo visto l'importanza che Matteo dà alla figura di Giuseppe, che menziona tre volte come si è parlato di un trittico. Qualcuno ha parlato di un ciclo di Giuseppe nel Vangelo di Matteo, un ciclo di Giuseppe. A me piace parlare di trittico suggestivo, una serie di tre pannelli collegati fra loro. Il primo, che abbiamo appena sentito, ha per oggetto l'annuncio della maternità divina di Maria. Il secondo, la fuga in Egitto. E il terzo, il ritorno nella terra di Israele. Questi tre quadri, però, nella narrazione di Matteo non sono uno di seguito all'altro, ma Matteo gioca, per così dire, di intarsio. Cioè, tra questi tre quadri, dedicati appunto, che hanno come motivo ricorrente Giuseppe, il sogno nella notte, l'angelo e poi la citazione di compimento, in questi tre pannelli dove emerge la figura di Giuseppe, vengono inseriti due racconti. Il primo, tra la nascita di Gesù e la visita dei magi, e poi l'altro, la strage dei bambini di Betlemme ordinata da Erode. Allora, il secondo pannello di Giuseppe noi lo troviamo dopo la visita dei magi. Leggo dal capitolo 2, cominciamo così il capitolo 2 di Matteo, e dopo la loro partenza, la partenza dei magi, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole rintracciare il bambino per ucciderlo. Egli, cioè Giuseppe, si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove stette fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, sentite, una seconda citazione di compimento. Tutti i pannelli che vedono così emerge la figura di Giuseppe si svolgono nella notte, c'è un angelo che porta l'annuncio a Giuseppe e c'è una citazione di compimento, la prima tratta dal profeta Isaia, questa è tratta praticamente dal profeta Osea. Non viene menzionato, si dice semplicemente per mezzo del profeta, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. È il secondo pannello dedicato alla figura di Giuseppe ed anche qui il nostro Giuseppe cosa fa? Non dice neppure una parola, esegue l'ordine ricevuto e si alza nel cuore della notte. Ora, questo alzarsi nella notte, prendi il bambino, sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, mi colpisce, perché nella notte, sognare nella notte è una cosa normale. Ma certo non è così normale partire di notte, neppure per un beduino che conosceva le strade del deserto e per di più verso un paese straniero. È un dettaglio che qui trascende il solo dato cronologico, temporale. A me suggerisce che notte non era solo fuori, è anche notte dentro, è una notte anche psicologica. Giuseppe qui non è semplicemente un sognatore, è l'uomo che avanza nel buio della fede, dice il Salmo 17, prega così, saggia il mio cuore, dice il salmista, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Ecco, Giuseppe che si alza nella notte, e si mette in cammino, mi fa venire in mente appunto l'orante, un atteggiamento orante di preghiera, perché ripetutamente nei salmi troviamo questa dimensione, Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Si affida a Dio il nostro Giuseppe, il Dio che ascolta la preghiera dei perseguitati e Dio gli apre la strada verso l'Egitto. Secondo la tradizione l'Egitto è la terra di oppressione, ma qui in questo caso diventa luogo ospitale, terra di accoglienza e a ben vedere era già stata terra di accoglienza proprio per Israele, per il popolo di Dio dell'Antico Testamento. Giacobbe e i suoi figli scendono in Egitto dove li aveva preceduti Giuseppe venduto dai suoi fratelli e l'Egitto diventa allora terra di accoglienza per il popolo che scende in Egitto a causa della carestia. Troviamo questo in Genesi 46, 1-27. E Matteo non dimentica questo ruolo positivo dell'Egitto, luogo di rifugio già per Abramo in Genesi 12 e poi per Giacobbe e i suoi figli. E così anche nel Nuovo Testamento, come il biblico Giuseppe si rivelò strumento di salvezza per i suoi fratelli, così il nostro Giuseppe, lo sposo di Maria, si rivela strumento della provvidenza per Gesù e per sua madre. E che cosa accade dopo che Giuseppe si rifugia in Egitto? Quando Erode scoprì che i magi lo avevano preso in giro, andò su tutte le furie e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e dintorni da 2 anni in giù, calcolando con esattezza il tempo indicatogli dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Ecco un'altra citazione di compimento. E questa volta ci è detto anche come si chiama il profeta, è Geremia. E ancora una volta si parla di una donna. Ecco la citazione di Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e lamento irrefrenabili. Rachele piange i suoi figli e non vuole consolazione perché sono morti. Questo pianto di Rachele, Geremia si immagina come Rachele, che era stata sepolta dopo aver dato alla luce Rachele, muore dando alla luce Beniamino, il suo secondo figlio. Il primo figlio è proprio Giuseppe, il secondo figlio di Rachele è Beniamino. Lei lo chiama Benoni, figlio del mio dolore, e proprio mentre lo dà alla luce l'allevatrice dice: ecco, anche questo è un maschio. Lei dice: Benoni, figlio del mio dolore. E Giacobbe, che era lì vicino a lei, lo chiama Beniamin, figlio di benedizione. Il bambino vive, la madre muore, viene sepolta presso Betlemme. La tomba di Rachele la si vede ancora oggi andando a Betlemme, è un monumento alla madre che muore donando la vita. Bene, il profeta Geremia immagina come una Rachele che si alza dalla tomba per piangere chi? I suoi figli uccisi. I discendenti di Rachele, il popolo cioè che parte da Betlemme per andare in schiavitù, e qui Matteo rilegge la pagina di Geremia e dà voce di nuovo a Rachele che piange i bambini uccisi. Ancora una volta da che? Dal tiranno di turno, dal potere che vuole comandare ad ogni costo, che ha paura, paura che magari tra quei bambini si nasconda il re che gli avrebbe preso il trono. E allora ecco questa paura che spinge ad uccidere, e che spinge la Santa Famiglia a fuggire, è l'odio del re, potremmo intitolarlo, e l'amore del padre terreno. C'è un'antitesi, no? Erode che odia e Giuseppe che ama. E questo sogno di Giuseppe che porta a trovare rifugio nella terra d'Egitto. Poi, continua l'Evangelista Matteo al capitolo secondo, verso 19, morto Erode, ecco che un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto. È il terzo sogno. Vi ho parlato di un trittico. Qui siamo al terzo pannello, il terzo pannello del trittico, se volete vedere un ciclo di Giuseppe. Il terzo sogno, e lo schema è sempre il medesimo, apparve in sogno, dunque di notte, e che parla, annuncia, cosa dice l'angelo a Giuseppe in questo terzo sogno? Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che attentavano alla vita del bambino. E cosa fa Giuseppe? Ancora una volta non dice una parola, risponde con i fatti, è obbediente. Giuseppe è l'uomo dell'ascolto obbediente. Sentite cosa recita il testo di Matteo, verso 21 del capitolo 2. Giuseppe si alzò, prese il bambino e sua madre e tornò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti, un'altra citazione di compimento, l'ultima del capitolo secondo, il capitolo delle origini di Gesù. Cosa dice questa citazione di compimento? Andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti, sarà chiamato Nazareno. Gesù Nazareno. Era già stato detto dai profeti, è la citazione di compimento, ne abbiamo trovate, no? Una ad ogni sogno, tre sogni, tre annunci, tre citazioni di compimento. E un Giuseppe che puntualmente risponde non con le parole ma con le opere. Giuseppe è l'uomo dell'ascolto obbediente e grazie al suo ascolto obbediente la storia della salvezza va avanti. Ecco questa santa famiglia presentata dall'Evangelista Matteo, una famiglia, ho detto, ben radicata nella storia, come ci attesta la genealogia, una famiglia che si apre ad accogliere il progetto di Dio. Maria non aveva certo in mente di diventare la madre del figlio di Dio, Maria era la promessa sposa di Giuseppe, pensavano di fare loro una bella famiglia, ma Giuseppe si apre, non meno di Maria, al progetto di Dio. È l'uomo che sa andare oltre la legge, che sa entrare nei sogni di Dio e permettere al sogno di Dio di realizzarsi nella storia. Una famiglia, quella di Maria e di Giuseppe, che sperimenta subito la persecuzione, la prova, costretta a emigrare, come ahimè vediamo in continuazione, la televisione ci fa vedere scene drammatiche, quelle dei profughi. Ebbene, anche la Santa Famiglia non è stata risparmiata, non perché era la Santa Famiglia, ha avuto degli sconti, ha sperimentato cosa significa essere profughi, ha sperimentato l'amarezza dell'esilio. E una famiglia guidata da Giuseppe che si fida pienamente del Signore, anche nel buio più oscuro della notte. Così, in conclusione, Giuseppe di Nazareth, il sognatore, è uomo di Esodo. Uomo di Esodo. In questo senso assomiglia anche proprio a Mosè, che fa uscire dall'Egitto. E si entra in Egitto come terra d'accoglienza, ma si esce dall'Egitto, e Giuseppe è colui che fa entrare in Egitto, Giuseppe, San Giuseppe, sposo di Maria, ma anche colui che fa uscire dall'Egitto. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, esci dall'Egitto e va nella terra di Israele. Quindi vedete come è veramente un uomo di Esodo, come ci dice anche Papa Francesco, che vuole una chiesa di Esodo, una chiesa in uscita, e San Giuseppe fa uscire dall'Egitto, apre il cammino nella notte fidandosi totalmente di Dio. È modello di ciò che dovrebbero essere i veri credenti nella Chiesa, uomini e donne di Esodo, uomini e donne che si fidano pienamente della parola di Dio. Anche nella notte, anche nella prova. Prima di lasciarvi la parola, mentre magari voi cercate di trovare la linea per farmi delle domande, io vorrei concludere, abbiamo parlato di Papa San Giovanni Paolo II, che oggi è la sua festa, la Chiesa fa memoria di San Giovanni Paolo II, oggi 22 ottobre. E ho ricordato come questo santo Papa ci ha regalato un bellissimo documento sulla famiglia, la Familiaris Consortio. Anche Papa Francesco ci ha regalato un bellissimo testo, l'Amoris Laetitia, la esortazione apostolica sull'amore nella famiglia. E vorrei concludere questa puntata sulle orme della Santa Famiglia prendendo proprio la preghiera alla Santa Famiglia composta da Papa Francesco, che chiude il documento Amoris Laetitia. Ecco, la leggiamo. Io la leggo, voi l'ascoltate e la seguite con il cuore. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi, fiduciosi, ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato, venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. Adesso mi metto in ascolto io delle vostre domande e con l'aiuto di Maria e Giuseppe spero proprio di rispondervi in una maniera che conforti il vostro cuore e anche illumini la vostra mente. Grazie, grazie di avermi ascoltata. Pronto?
Pronto, io sono Carmen, parlo dalla provincia di Bari.
Buonasera Carmen da Bari.
Buonasera, io ho ascoltato con molta attenzione quello che voi avete esposto su Maria e San Giuseppe, però così, mentre ascoltavo mi è venuto questo dubbio, cioè non è un dubbio, volevo semplicemente sapere. Tra Maria e San Giuseppe non c'è stato, cioè Maria non ha detto a San Giuseppe io sono incinta e San Giuseppe come fa ad accorgersi, cioè quando si accorge che Maria è incinta, visto che tra di loro non c'è stato un discorso, non c'è stato una parola. Cioè, San Giuseppe, come ha fatto ad accorgersi che Maria era incinta se non si sono parlati? Ecco, io questo che non. Mi è venuto così,
Grazie Carmen.
questa curiosità.
Grazie Carmen, è bella domanda, è una curiosità, lei hai usato questa parola, la riprendo, è una curiosità lecita. Cosa posso risponderti a questa domanda, alla quale danno risposte varie, poi chi, i mistici, le veggenti, eccetera. Ma se noi restiamo ai Vangeli, io vi sto spiegando il Vangelo secondo Matteo e in quest'anno appunto faremo un percorso biblico attraverso Matteo. Allora, se io voglio rispondere alla tua domanda sulla base di Matteo, devo dire che Matteo non è interessato a raccontarci la storia, cosa si sono detti, cosa non si sono detti. Il fatto che non dica, che non ce lo racconti, non significa che Maria sia muta e non significa che Giuseppe abbia visto quello che non si poteva vedere, cioè evidentemente fai una bella domanda, Carmen, come fa a vedere? Perché giustamente nel primo mese non si vede. Vedi la differenza di raccontare tra Luca, l'evangelista Luca, se tenete presente cosa ci dice nel suo racconto Luca. Luca ci racconta l'annuncio dell'angelo a Maria, il segno dato a Maria che Elisabetta, sua cugina, sterile, è al sesto mese, allora Maria va a trovare la cugina ed evidentemente al sesto mese si vede che Elisabetta è incinta. E Luca non parla di Giuseppe. Matteo non ci parla di Elisabetta, non ci parla dell'angelo che va da Maria. Significa che non è vera una cosa? No, significa che abbiamo tradizioni diverse, che gli evangelisti qui non ci fanno una storia biografica. Matteo raccoglie alcune tradizioni che mettono in evidenza la figura di Giuseppe, ci inserisce quelli che potrebbero sembrare raccontini, sono in realtà dei midrash, cioè dei commenti profondi, come l'evento dei magi, la strage degli innocenti. Questo è un materiale, una narrazione che troviamo solo in Matteo. E stando così a Matteo, si direbbe che questo povero Giuseppe abbia dei dubbi che vengano chissà da dove o che nutra dei sospetti. Ovviamente, se ha dei dubbi e dei sospetti, è perché si accorge che Maria è incinta. E si accorge, allora vuol dire che siamo già avanti nella maternità. L'evangelista non è interessato a dire questo. Ci vuol dire la situazione drammatica che vive Giuseppe. Probabilmente Maria gli avrà anche forse detto qualcosa. Noi, l'evangelista, in altre parole, non risponde a questa curiosità. Non ci dice che Giuseppe mette in dubbio l'onestà di Maria. Ci dice che Giuseppe, come uomo giusto, non poteva, non se la sentiva di tenere Maria come e sposarla regolarmente. Perché? Perché se questo bambino veniva da Dio, chi era lui per mettersi di mezzo? Se questo una cosa San Giuseppe non può mettere in dubbio, che lui non ha dato il seme a Maria, che quel bambino che Maria porta il grembo non è figlio suo. E se quel bimbo viene da Dio, chi è lui? E quindi era dibattuto, cosa faccio? La congedo in una maniera, la custodisco. A quel punto l'evangelista ci vuol dire che è Dio stesso che si immette dentro i pensieri, i dubbi e fa luce nella notte drammatica interiore di Giuseppe con il sogno di cui ho parlato. Grazie Carmen, grazie della tua domanda.
Pronto?
Sì, pronto.
Ah, buonasera sorella, sono Antonio e chiamo dalla provincia di Napoli. Ecco,
buonasera, grazie Antonio da Napoli.
Grazie per l'esposizione così bella. No, volevo fermare un attimo l'immagine, ho ascoltato abbastanza attentamente. Possiamo dire così, se dico bene, non lo so, l'Arcangelo Gabriele in qualche modo, quando dice a Maria concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù, è come se va a guastare un po' i programmi di Maria e Giuseppe che volevano mettere su una famiglia per conto loro. Mi è parso di capire così. Però aggiungo subito, quando Maria risponde non conosco uomo, io penso che si intende che lei non ha nessuna intenzione di avere rapporti con Giuseppe, nel senso proprio del matrimonio in sé vero e proprio, ma vuole dire c'ho un promesso sposo, però insomma noi non siamo proiettati a mettere su famiglia, anche perché Maria, voglio dire, è la prediletta, è l'Immacolata Concezione, tutto quanto. Il mio dubbio è questo, volevo capire un poco se ho centrato bene la cosa. Ascolto per radio, grazie.
Grazie Antonio. Quel non conosco uomo si presta, i padri l'hanno interpretato anche così. Faccio notare però, perché è delicato il discorso e vorrei appunto dal momento che mi ponete le domande in qualità anche di esperta delle scritture, di biblista, allora faccio notare anzitutto una cosa, che tu, Antonio, sei passato all'evangelista Luca. L'arcangelo Gabriele va da Maria e questa è la narrazione di Luca. Soltanto Luca e Matteo ci permettono di fare il presepe, se volete, di ricordare le origini, la concezione, la nascita, gli episodi dell'infanzia di Gesù, della prima infanzia. Però questi due evangelisti raccontano le cose da prospettive diverse. Allora, quando tu mi dici, prendendo l'evangelista Luca, che Maria risponde all'angelo Gabriele, no, come accadrà questo? Come accadrà che io avrò un bambino dal momento che non conosco uomo, cioè che non ho relazione sessuale? E giustamente non conosco, ma il testo sembra suggerire, non intendo conoscere, perché appunto l'angelo non gli dice domani avrai un figlio, concepirai, quindi nel futuro. Quindi la tua domanda relativamente al Vangelo di Luca e quindi all'Annunciazione a Maria può avere un suo sostegno nel testo greco che si presta a una lettura non solo al presente ma al futuro, cioè non conosco e non intendo conoscere. Ma qui chiuderei la parentesi, lascerei la cosa così perché ci rinvierebbe a una lettura dell'Annunciazione a Maria, ma stiamo parlando del Vangelo di Matteo e quindi della triplice annunciazione a Giuseppe. Grazie, grazie Antonio. Passiamo a un'altra domanda.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, suora Elena. La ringrazio tantissimo per le sue catechesi, insomma, anche per i suoi scritti che mi piacciono molto. Senta, io sono Tiziana, intanto da Roma, e
grazie,
volevo
Tiziana.
Sapere, diciamo, la figura di Giuseppe come uomo giusto è una cosa che mi ha colpito moltissimo leggendo il Vangelo di Matteo, mi ha fatto molto pensare, perché comunque erano giusti gli ebrei, anche se si avvalevano della legge, come lei ha detto, no? di mandare via la futura sposa. Quindi lui, come già lei ha detto, va oltre la giustizia della legge. E
sì,
questo è una cosa che mi ha richiamato spesso, come diceva Sant'Agostino, anche ama e fai quello che vuoi, no? E poi non è una licenza a fare, però cioè di andare oltre la legge, quello che poi ha portato Gesù, e di riuscire a guardare le cose con lo sguardo dell'amore di Gesù, poi per vivere la legge in maniera nell'amore, insomma. Ecco, volevo ampliare un po' questo sentire qualcosa di più su questo, perché mi ha dato da pensare tante volte. Grazie, buonasera.
Grazie, grazie tantissime Tiziana, una domanda veramente al cuore di quello che ho detto questa sera. E questa qualifica di Giuseppe come uomo giusto è veramente rilevante nell'Evangelo di Matteo. Giuseppe è preso a questa espressione dal capitolo primo al verso 19. Giuseppe, suo sposo di Maria, che era giusto. Questo giusto nella concezione di Matteo vuol dire osservante della legge. Un giusto è uno che osserva la legge. Ma giusto nel senso pieno è colui che comprende lo spirito della legge, perché la legge la si compie veramente quando se ne attualizza lo spirito. Lo spirito della legge è sempre l'amore, perché Dio è amore e ci dona la sua legge per amore, e il senso della legge è l'amore. E Gesù lo predicherà molto bene, siccome siamo nel Vangelo di Matteo, io ho rinviato proprio al primo discorso, il discorso della montagna, dove Gesù predicherà una giustizia più grande, quella che va oltre, vi è stato detto, ma io vi dico, un vi dico che appunto non si limita ad osservare la legge, gli è stato detto occhio per occhio, ma io vi dico, perdona il nemico. Gli è stato detto, ma io vi dico, supera la legge del taglione, supera la legge della giustizia. E si direbbe, dico, che questo Gesù che annuncia una giustizia più grande di quella stessa degli scribi e dei farisei, che erano dei perfetti osservanti della legge, questa giustizia l'abbia imparata in famiglia già, perché suo padre putativo, suo padre, mi piace di più dire adottivo, suo padre legale, che lo ha custodito, che lo ha cresciuto nella vita, che gli ha insegnato il lavoro, ma soprattutto i valori, ecco cosa gli ha insegnato? A adempiere la legge andando oltre la lettera nello spirito, quindi la legge la si compie, questo si è avveduto affinché si compisse cosa? Lo spirito e San Giuseppe ha adempiuto allo spirito della legge che è appunto l'amore, è andato oltre facendo fede a Maria e fidandosi pienamente del Signore, il datore della legge. Grazie Tiziana, non ho probabilmente risposto pienamente alla tua domanda che si presterebbe a un'ora di trasmissione perché è veramente impegnativa questa domanda, questa giustizia più grande. E Giuseppe, potremmo dire, supera la legge, la interpretazione giuridica della legge, la supera con una giustizia più grande che è il suo amore per Maria. Grazie, forse riusciamo ad ascoltare ancora alcune domande.
Buonasera, suora Elena.
Buonasera.
Sono Massimo Sciacchini da Livorno, complimenti per la sua narrazione, sono rimasto incollato alla radio, come incantato dalla sua narrazione. Senta, le volevo chiedere alcuni flash. Dunque, anzitutto l'etimologia del nome Giuseppe, se ci ricorda e ci riporta a qualcosa di questa missione particolare di San Giuseppe. Poi il parallelismo tra il San Giuseppe, padre putativo del nostro Signore, con il Giuseppe della narrazione dei fratelli che lo abbandonano, eccetera. Se può approfondire un attimino questo parallelismo, oltre che quello dei sogni, no? Tra il nostro San Giuseppe e il Giuseppe che lo ha preceduto. E poi, volevo un'altra cosa, sulla vita di San Giuseppe sappiamo poco, mentre la Madonna fino a sotto la croce è presente addirittura anche poi con l'assunzione in cielo, eccetera, la figura di Giuseppe, del nostro San Giuseppe, sparisce a un certo punto, quasi per non offuscare la paternità, sembra, no? Nella nostra tradizione, per non offuscare la vera paternità del Padre della Santissima Trinità. E poi l'ultimo flash, un po' più profano, su questo c'è stata anni fa la propaganda dei radicali e di Pannella che volevano equiparare il discorso putativo del nostro San Giuseppe con quello che era la fecondazione eterologa. Si può spendere anche un po' qualche parola su questa divagazione un po' satanica che si era disseminata anche nella pubblica opinione. Non so se sono stato chiaro.
Ah sì, è che tu hai, la tua è una valanga, potremmo dire una cascata di domande e mi mancherà certamente il tempo, no? Non posso, anche perché forse ci sono altri, mi hanno detto, in lista di attesa. Allora, cominciamo con le prime cose che mi hai chiesto. Il nome Giuseppe significa Dio aggiunga. ed è un'espressione che è uscita fuori spontanea da Rachele, la madre del Giuseppe biblico di cui mi hai chiesto di fare i collegamenti. Allora, siccome Rachele è la moglie del patriarca Giacobbe, Giacobbe ne ha avute due sorelle, Lia e Rachele. Rachele era bellissima ma sterile e soffriva molto del fatto che sua sorella, non così bella, era però feconda. A un certo punto Rachele grida a Dio e al suo marito: dammi figli, se no io muoio dal dolore di non averne. E questo grido tocca, potremmo dire, il cuore di Dio, che dona a Rachele la fecondità. E quando Rachele finalmente può avere un bambino, lo chiama Giuseppe, è il primogenito di Rachele, e che lo chiamò Giuseppe, che significa Dio aggiunga cosa? Un altro figlio. E il secondo figlio di Rachele è quello che ho menzionato parlando proprio del capitolo secondo di Matteo, quando si dice che Rachele piange i suoi figli perché non sono più. Il secondo figlio di Rachele è Beniamino, ma Rachele muore dando la vita a Beniamino. Allora vedi, è una storia drammatica che viene evocata dalla narrazione del primo evangelista, primo perché nel canone delle scritture, nel Nuovo Testamento, se io apro il Nuovo Testamento, trovo anzitutto il Vangelo di Matteo. Ora, il Vangelo di Matteo mi mette in luce la figura di Giuseppe, che tu dici a un certo punto scompare, ma scompare nel senso che Matteo la ricorda nei capitoli primo e due e secondo parlando delle origini di Gesù, e la ricorda in un modo massiccio, ha detto, perché ne parla 7 volte. Luca parlerà di Giuseppe presentando che la gente diceva di Gesù: è il figlio di Giuseppe. Giovanni anche parla di Gesù come figlio di Giuseppe, cioè per la gente Gesù non era il figlio di Maria semplicemente, era il figlio di Giuseppe, lo chiamavano il figlio di Giuseppe, era conosciuto come il figlio di Giuseppe. Questa cosa è importantissima. A Nazareth Gesù era il figlio di Giuseppe, gli aveva dato il nome, gli aveva insegnato il mestiere e poi aveva custodito il mistero di Maria. Mica sapevano i nazaretani che Maria aveva concepito di Spirito Santo. Questo mistero è tenuto nascosto per il fatto che Giuseppe custodisce questa cosa, e quindi per la gente di Nazareth, ma anche per i dintorni, Natanaele di Cana dirà all'amico Filippo, che gli dice: abbiamo trovato il Messia, ma da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Perché Filippo gli aveva detto: abbiamo incontrato il Messia, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Dunque vedi, la figura di Giuseppe non è che scompare. Nel Vangelo di Giovanni la troviamo anche quando Gesù è a Gerusalemme, sulla bocca dei giudei che avevano mandato guardie a prendere Gesù, e il figlio di Giuseppe. Allora, voglio dire che noi conosciamo poco i Vangeli, e che quello che io sto cercando di fare è di non mescolarli, ma di conoscere la prospettiva di ciascun evangelista. Questa sera io ho parlato delle annunciazioni a Giuseppe, che sono ben 3. Noi sappiamo sempre l'annuncio dell'angelo a Maria, e quello è il Vangelo secondo Luca. Nel Vangelo secondo Matteo abbiamo 3 annunci a Giuseppe, e la figura di Giuseppe è molto importante. E questo allora cosa verrebbe a dire? Viene a dire che è molto importante per Giuseppe il capofamiglia, è importante la figura del padre, e se devo spendere una parola è proprio quella di incoraggiare la figura del padre, perché oggi nelle nostre famiglie è in crisi proprio la figura del padre. E quindi dobbiamo ritornare a pregare San Giuseppe e a rimettere in luce la figura del padre, è importantissima, senza togliere l'importanza della madre, capirai, io sono una donna e sto parlando, ho parlato di donne anche nella puntata precedente, perché l'Evangelista Matteo nella genealogia dà spazio a quattro donne, quindi è importante anche per Matteo il ruolo della donna. Ma ci viene a dire, caro Massimo, e mi devo fermare qui a rispondere alle tue domande, la rilevanza della figura di Giuseppe, giusto? Il nome significa Dio aggiunga, è il nome che la matriarca Rachele ha dato al suo primogenito, il Giuseppe biblico, il sognatore che poi i suoi fratelli venderanno ai madianiti che lo portano in Egitto. E in questo senso le corrispondenze con lo sposo di Maria, che anch'egli porta la Santa Famiglia in Egitto, ed è uno che sogna, che, al quale Dio parla nel sogno della notte, ed è l'uomo obbediente. Ecco, io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, Carmen da Bari, Antonio da Napoli, Tiziana da Roma e Massimo da Livorno, e tutti coloro che volevano intervenire, perché che non c'è stato tempo a sufficienza, vuol dire che nella prossima puntata mi fermo prima, perché vedo che seguite attentamente. Massimo mi ha detto che addirittura è stato così catturato che è sempre stato così preso, no? E vi ringrazio degli apprezzamenti, dell'attenzione. Ringrazio Tiziana che mi ha ringraziato anche dei libri, che vuol dire che allora ha comprato, e grazie anche per questa attenzione. E poi che cosa vi auguro? Domani è la giornata missionaria, quindi vi auguro che, infiammati proprio dalla Santa Famiglia, dal Vangelo di Matteo, noi abbiamo un cuore grande, missionario. E quindi buona domenica con la Santa Famiglia di Nazareth.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.